Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vita è piena di tante benedizioni, però durante la vita ci sono anche momenti in cui perdiamo benedizioni, a volte benedizioni estremamente care a noi. La vita non è fatta solo di gioie, ma anche di grandi sofferenze. Come possiamo affrontare le sofferenze senza che la nostra fede venga meno? Come possiamo affrontare le sofferenze vere, vere sofferenze, che devono, dalle volte arrivano senza preavviso, dalle volte con preavviso, senza che la nostra fede venga meno? La chiave è di capire veramente, non sapere, ma capire, afferrare la verità che Dio è sovranamente in controllo su tutto. E quindi che nulla può succedere di male nella nostra vita se siamo in Cristo, se non secondo il piano perfetto di Dio. Però per capire il controllo sovrano di Dio su tutto, richiede una rivelazione da Dio. Cioè, osservando la creazione, ragionando su quello che si può capire solo con gli occhi e il ragionamento umano, non possiamo capire che Dio è in controllo di ogni dettaglio. È impossibile. Possiamo capire che c'è Dio. Possiamo capire che è grande, è sovrano, che ha creato questo mondo, ma non possiamo capire che controlla tutto. E per quello ci ha dato nella Bibbia la rivelazione che non si vede nella natura. Ci ha chiarito, per cui non capiamo il perché, è sotto il suo controllo. Uno dei motivi per cui Dio ci rivela certe cose nascoste è affinché possiamo avere più fede in Lui. Quindi è importante comprendere le verità che Dio ci rivela in modo che possiamo avere una fede sempre più forte, in modo da poter superare vittoriosamente le prove che fanno parte di questo pellegrinaggio sulla terra. In questo libro che vogliamo vedere stasera, che è Giobbe, vogliamo riconoscere di più quanto Dio è in controllo e quanto Satana non può fare nulla se non permesso da Dio. Il brano che vogliamo considerare per riconoscere queste verità preziose è Giobbe 1. Giobbe 1. Dio volendo, la prossima settimana vediamo Giobbe 2. Giobbe è il libro più antico della Bibbia. Da quello che possiamo capire, Giobbe viveva nel tempo dei patriarchi, forse al tempo di Isacco, figlio di Abramo. Chi ha scritto Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio? Mosè. E quanto tempo dopo Abramo era Mosè? Quanti anni erano i discendenti di Abramo in Egitto? Circa 400. 400. E allora c'era Abramo e Isacco, poi Giacobbe e i suoi 12 figli sono andati in Egitto per 400 anni e poi Dio ha usato Mosè per portarli fuori, ha scritto quei libri là e quindi Giobbe avviene circa 400 o un po' di più anni prima di Mosè. Quindi di avvenimenti questo è il più vecchio. Dio scelse di rivelare gli avvenimenti che riguardano la vita di Giobbe per rivelare agli uomini certe verità fondamentali che ci aiutano a capire meglio gli avvenimenti della nostra vita, per poter avere pace quando succedono le cose bruttissime. Quindi, guardiamo questo capitolo, Giobbe 1. Vorrei leggere un po' alla volta e farò dei commenti per aiutarci a riconoscere le verità che ci servono tanto. Iniziamo leggendo Giobbe 1, da 1 a 5. Questi versetti ci aiutano a capire che tipo di uomo era Giobbe. Questo è importante perché ci aiuta a capire che le cose brutte possono succedere sia a chi è malvagio, sia a chi è buono, nel senso che ha grande fede e cammina per giustizia, per quella fede. Infatti, se noi andiamo a certi salmi tipo 37 e 73, leggiamo che spesso i malvagi che non temono Dio hanno meno problemi delle persone che camminano per fede. Parlando di Giobbe, i versetti 1 a 5 ci mostrano che Giobbe era un uomo integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Leggo questi versetti. C'era nel paese di Uz un uomo chiamato Giobbe. Questo uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Gli erano nate 7 figli e 3 figlie. Inoltre possedeva 7.000 pecore, 3.000 camelli, 500 paia di buoi, 500 asine e un grandissimo numero di servi. Così questo uomo era il più grande di tutti i figli dell'Oriente. I suoi figli solevano andare a banchettare in casa di ciascuno di loro nel suo giorno, che sarebbe probabilmente il compleanno, e mandavano a chiamare le loro 3 sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. Ora, quando la serie di giorni di banchetto era terminata, Giobbe li andava a chiamare per purificarli. Si alzava al mattino presto e offriva olocausti secondo il numero di tutti loro, perché Giobbe pensava: può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano bestemmiato Dio nei loro cuori. Così faceva Giobbe ogni volta. Da questi versetti vediamo che Giobbe era un uomo integro. Cosa vuol dire integro? La parola si capisce, vuol dire intero, giusto? Non mancando nessuna parte. Ma cosa vuol dire quando una persona è integro? Tu sei integra? Tu sei integro, integra? Cosa vuol dire? Vuol dire uno che è puro in ogni aspetto della vita. Pensate ad un esempio del matrimonio. Immaginate 3 mariti. Uno fedele tutti i giorni, uno infedele tutti i giorni e uno fedele 9 giorni su 10. Chiaramente non si potrebbe lodare il terzo, ma non si potrebbe neanche lodare il secondo dicendo mai fedele più delle volte, perché quell'uomo è un uomo infedele. Che sia un giorno su 10 o un giorno su 100, o che sia tutti i giorni, non cambia che non è un uomo integro. Integro vuol dire non che in certi momenti cammini bene, vuol dire che il cammino è integro da mattina a sera, tutti i giorni. Oh, ma noi pecchiamo ancora, sì, ma quando un uomo integro cade, cosa fa? Un frutto della vera salvezza è che uno che cade non resta giù, non va avanti 7 settimane o 1 mese, confessa il peccato e così viene purificato. Allora domanda, tu sei integro nel tuo cuore, nel tuo comportamento, nel tuo parlare? Giobbe era un uomo integro. Giobbe era anche retto, che vuol dire camminava in modo diritto, ovvero camminava nella giustizia, comportandosi come Dio dice, anziché nel peccato. Egli temeva Dio anziché gli uomini e fuggiva il male, perché non si può temere Dio senza fuggire il male. Vanno insieme sempre. Fuggire il male vuol dire non solo non cercare il male, ma vuol dire attivamente fare il necessario per evitare il male. Cioè non è solo evitare quando ti arriva addosso, ma vuol dire organizzare la tua vita, le tue scelte, la tua lettura, il tuo ridirettamento, i tuoi pensieri, le tue amicizie. Vuol dire organizzare come vivi per evitare il male. Io so che quella situazione spesso mi tenta. Allora, mi copro di preghiera prima di arrivare in quella situazione. Questo sarebbe un modo di fuggire il male. So che quella persona è una tentazione per me, allora non faccio di quella persona la mia compagnia, solo che quella situazione è dove spesso cado, allora evito quello, in quelli che posso evitare. Temere Dio poi vuol dire voler l'approvazione di Dio e non quello degli uomini, perché tu sai che solo Dio può benedirti e soddisfare il tuo cuore. Amici, Giobbe era così. Altre persone potrebbero dire veramente di te che tu sei integro, retto, temi Dio e fuggi il male. Questa è una descrizione che se tu dovessi morire domani potrebbero mettere onestamente sul lapide, perché questa è l'unica via di benedizioni e non si può vivere così senza Cristo. Se tu vuoi una vita benedetta, una vita che porta gloria a Dio e benedizione a te, se vuoi godere il frutto dello Spirito, amore, pace, gioia, pazienza, mansuetudine, eccetera, allora serve avere una vita come Giobbe, una vita in cui temi Dio, temeri Dio. Fra l'altro vuol dire non puoi lasciare un peccato nella vita. Che timore di Dio c'è in chi non si ravvede? Sa di avere peccato ma lo tieni. Non c'è timore di Dio. E se non c'è timore di Dio, per dire poco è rischioso. Per dire poco. È la via della rovina che diventa sempre più ripida. Giobbe era un uomo così. Giobbe era un uomo così. Quanta rivelazione aveva Giobbe? Forse aveva sentito di Abramo. Forse no. Forse aveva solo sentito di quello che Dio aveva fatto tramite Adamo e poi i discendenti di Adamo e poi Noè, diluvio, quello quasi sicuramente sì. Ma non aveva la Bibbia. Non aveva la Bibbia, aveva le verità e basta. E in base a quella piccola conoscenza aveva una grande fede. Più conoscenza è buona, è utile, importante come traguardo, ma non serve aspettare avere grande conoscenza prima di avere grande fede. Basta poca conoscenza vera e uno può avere grande fede. I versetti 6 a 12 ci rivelano qualcosa che non avremmo mai potuto sapere per conto nostro. Ci rivelano delle cose che succede in cielo, che è impossibile per uomo di sapere se non solo tramite la rivelazione che Dio ci dà qui e in altri brani. Voglio leggere 6 a 12. Un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno, e in mezzo a loro andò anche Satana. L'Eterno disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose all'Eterno e disse: dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù. L'Eterno disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui, che sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. Allora Satana rispose all'Eterno e disse: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non hai tu messo un riparo tutto intorno a lui, alla sua casa e a tutto ciò che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame è grandemente cresciuto nel paese. Mi fermo un attimo. Giobbe era molto benedetto, aveva ricchezze immense, una famiglia, 10 figli, ma leggendo di Giobbe in quei primi versetti, quanto importava a Giobbe tutto quello? Niente. Lui aveva timore di Dio, sempre stava pensando: voglio camminare davanti a Dio retto, voglio pregare per i miei figli. Cioè lui non stava godendo la sua ricchezza. Il suo cuore era su Dio. Il suo cuore era sulle cose di lassù. E Satana dice: ma certo ti benedice, certo è obbediente, perché tu hai benedetto lui. E Satana va avanti, ma stendi ora la tua mano e tocca tutto ciò che possiedi e vedrai se non ti maledice in faccia. Satana dice, stendi ora la tua mano. State riconoscendo, Satana sta riconoscendo che deve essere Dio a decidere di permettere il male a Giobbe. L'Eterno disse a Satana, ecco tutto ciò che possiede è in tuo potere, cioè delego a te di fare del male. Non stende però la mano sulla sua persona. Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno. In questo brano vediamo che Satana, un spirito malvagio, cioè era un angelo, era il principe degli angeli, però è stato pieno di orgoglio e per questo è stato scacciato dal suo ruolo, si presenta a Dio sfidandolo per quanto riguarda questo uomo integro, Giobbe. Vediamo che Satana è l'accusatore degli uomini. Infatti questo è uno dei suoi titoli. E poi vediamo una verità importantissima. E se non ricordate altro, questo è da portare via con voi. Dio permette a Satana, in questo brano, di fare del male a Giobbe perché faceva parte del piano di Dio. Notate che è Dio che decide, che determina quale male si può fare a Giobbe. Non è Satana. Dio dice, i suoi possessi, compreso i figli, puoi toccare, ma non puoi toccare il suo corpo, in questo caso. Dio è sovrano su Satana e Satana non può fare nulla senza il permesso di Dio. Satana non può toccare nessuno in nessun modo senza il permesso di Dio. Non ha quel potere. E questa non è l'unica volta che vediamo una scena in cielo in cui gli spiriti maligni si presentano a Dio e Dio gli permette di fare del male. Ma è sempre e solamente in base alla sua perfetta volontà. Anche Primo Re 22, se volete andare lì, Primo Re 22, vediamo una cosa simile. Il re di Giuda, Jehoshaphat, andò a vedere Acab, il re di Israele, perché c'era due paesi che vogliono attaccare e Acab ha chiesto a Jehoshaphat di venire a aiutare di combattere insieme. Dovevano decidere se unirsi per combattere contro queste due nazioni. Allora, Jehoshaphat seguiva Dio. Acab no. Quindi, Jehoshaphat voleva capire la volontà di Dio. Ha detto, ma c'è qualche profeta che può darci una parola dal Signore? Allora, Acab aveva 400 profeti, ma non erano fedeli a Dio, perché lui non era fedele a Dio. Ha scelto uomini che dicevano quello che voleva sentire e ha chiamato i suoi profeti. E loro hanno fatto grandi scene. Ha detto, il Signore ha detto che tu sarai vittorioso. O voi sarete vittoriosi. Jehoshaphat ha capito, questi qui non parlano a parte di Dio. Ha detto, ma non avete un vero profeta? Ma c'è uno, ma non lo sopporto, lo odio, perché ogni volta che mi profetizza del male. Ma chiamalo. Allora, vieni Micaia, questo vero uomo di Dio. Allora, Acab dice Micaia, perché era il regno suo, Jehoshaphat era andato lì. Ok, hai una parola da parte del Signore? Iniziando a versetto 15, c'è la risposta di Micaia. Come giunse davanti al re, ricordate che 400 profeti avevano detto, ti andrà bene, ti andrà bene. Come giunse davanti al re, il re gli disse, Micaia, dobbiamo andare a combattere contro il Ramath di Galad, oppure dobbiamo rinunciarvi. E gli rispose, va pure, tu riuscirai, lo dice con una voce molto finta, tu riuscirai, perché l'Eterno la darà nelle mani del re. Allora il re gli disse, quante volte ti devo scongiurare di non dirmi se non la verità nel nome dell'Eterno. Perché ha detto una voce così finta che il re ha capito che stava dicendo falso, appositamente, in modo... Allora Micaia rispose, ho visto tutto Israele disperso sui monti, come i pecore che non hanno pastore. Allora, Acab era il pastore di Israele, era il re. E l'Eterno ha detto, essi non hanno più padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua. cioè tu morirai, Acab. Il re di Israele disse a Jehoshaphat: non ti avevo io detto che nei miei confronti costui non avrebbe profetizzato nulla di buono, ma solo del male? Allora Micaia disse: perciò ascolta la parola dell'Eterno. Io ho visto l'Eterno assiso sul suo trono, mentre tutto l'esercito del cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra. E l'Eterno disse: chi sedurà Acab perché salga e perisca a Ramath di Galad? Ora chi rispose in un modo e chi in un altro? Allora si fece avanti uno spirito che si presentò davanti all'Eterno e disse: lo sederò io. L'Eterno gli disse: in che modo? Egli rispose: uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. L'Eterno gli disse: riuscirai certamente a sedurlo. Esci e fa così. Perciò ecco, l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca di tutti questi tuoi profeti. Ma l'Eterno pronuncia sciagura contro di te. Avete visto? Che questo spirito maligno, che vuole fare il male, dice al Signore: io farò questo male, perché è la sua natura di voler fare il male. E il Signore dice: quel male porterà avanti il mio piano. Vai a fare il tuo male. Senza essere autore di peccato, perché questi profeti non erano profeti di Dio, erano falsi. Allora Dio ha permesso al spirito maligno di dare a loro tutta la stessa visione, quindi tutti i 400 dicevano una menzogna che Acab avrebbe vinto. Allora, sia qua che in Giobbe, Dio permette agli spiriti malvagi di fare del male. Ma in questi due brani vediamo una verità molto importante, che vediamo anche nei Vangeli. I demoni, quando parlano con Gesù, vediamo che sono totalmente soggetti a Dio. Ricordate negli Vangeli? I demoni sempre chiedevano permesso a Gesù. Loro non potevano opporsi a Gesù, dovevano chiedere permesso. Possiamo esci da quell'uomo? Possiamo andare in quel branco di porci? Cioè, hanno chiesto permesso di andare. I demoni, Satana, non possono fare nulla senza il permesso di Dio. Satana è malvagio, vuole fare il più male possibile, vuole allontanare le persone da Dio. Satana odia tutti, ma soprattutto i figli di Dio. Però Satana è totalmente e assolutamente limitato sotto il controllo di Dio e può fare solamente quello che Dio gli permette quando Dio lo permette. E Dio permette a Satana di fare solamente quel male che produce bene per i figli di Dio. Per esempio, pensate a quante volte i farisei e altri volevano uccidere Gesù. Erano spinti da Satana. Eppure non furono permessi di toccarlo finché non era il momento stabilito da Dio. Solo allora Satana fu permesso di incitare Giuda a tradirlo in modo di farlo anticipare i loro progetti per ucciderlo al momento e nel modo che Dio aveva stabilito. Però quando Satana fa qualcosa, solo perché è permesso da Dio, Satana sta cercando di ostacolare il piano di Dio. Però Dio è così potente che quel cosiddetto ostacolo è veramente quello che serve per portare avanti il piano di Dio. Infatti, Satana non sa in anticipo come andrà, non sa quello che Dio farà con il suo male. Satana fa quello che egli crede porterà del male, quando alla fine in realtà porta del bene a Dio e al popolo di Dio. Vediamo questo in 1 Corinzi 2. Trovate quello. 1 Corinzi 2, dal 6 a 8. Questo piano dichiara, questo brano dichiara che Satana non conosce i piani di Dio, perché se li avesse conosciuto non farebbe quello che ha fatto. 1 Corinzi 2, 6 a 8, che parla della crocifissione di Gesù. Ora noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questa età, né dei dominatori di questa età, che sono ridotti a nulla. ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta. Perché se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Satana, che è il capo dei dominatori di questa età, non sapeva che Dio avrebbe risuscitato Gesù Cristo, perché se l'avessero conosciuto lui e gli altri, non avrebbero crocifisso Gesù, il Signore della gloria. Allora, anche l'Apostolo Paolo, in 2 Corinzi 12, parla di come Dio si serve di spiriti maligni per portare il bene nella vita dei credenti. Paolo aveva avuto il privilegio di essere trasportato in cielo, ma questo era un grande rischio per lui. E qual era il rischio? Avrebbe portato orgoglio. Chi altro è potuto andare in cielo? Isaia ha avuto una visione del cielo, Micaia una breve visione del cielo, Paolo è stato trasportato in cielo. Ma per proteggerlo dall'insuperbirsi, Dio ha mandato a lui uno spirito maligno che le ha fatto tanto male. Leggo, 2 Corinzi 12, dal versetto 2. E sta parlando di se stesso qui, in terza persona. Io conosco un uomo in Cristo che, 14 anni fa, se con il corpo o fuori dal corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato, perché direi la verità, ma me ne astingo, affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente in me. Cioè lui sta dicendo, non mi vanto di quello, perché anche se è la verità, nessuno ha visto. Allora non mi vanto di quello, piuttosto giudicatemi in base a quello che vedete di me. Ma poi lui dice, inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. Chi ha dato questo angelo di Satana a Paolo per lo scopo di proteggerlo dall'orgoglio? Dio. Dio, per proteggere Paolo dal peccato, si è servito di un demone che ha afflitto Paolo grandemente. Allora, il demone non stava cercando di aiutare Paolo spiritualmente, stava cercando di batterlo giù. Ma di nuovo, Satana non può fare nulla che non c'entra con il piano di Dio. Il punto importantissimo da capire è anche da ricordare quando ci succedono cose brutte è che Dio è sovrano su tutto e Satana non può farci alcun male se siamo in Cristo, se non è permesso da Dio, e in quei casi serve al nostro bene. Allora, in 1 Corinzi 5 parla di un uomo che era gravemente nel peccato, non voleva ravvedersi, e cosa dice Paolo di quell'uomo a proposito a lui? Dice, l'ho consegnato a Satana per la distruzione della carne affinché l'anima sia salvata. Cioè, delle volte la disciplina di Dio ritira la sua protezione completamente e Satana è permesso di fare tutto il male che vuole a quella persona. E Satana solo sa odiare. E questo delle volte distrugge la persona totalmente in condizioni atroci che alla fine spinge la persona a vero ravvedimento. E così l'anima sarà salvata. Allora, tornando a Giobbe, vogliamo passare ora ai prossimi versetti. Satana, avendo ricevuto permesso da Dio di fare del male a Giobbe, fece quel male e sceglie di farlo in modo da scuotere la fede di Giobbe. Satana sta cercando di fare sì che Giobbe maledisce Dio. Vuole farlo peccare. Leggo da 13 a 19. Così un giorno avvenne che mentre i suoi figli, questi di Giobbe, e le sue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, giunse da Giobbe un messaggero a dirgli: i buoi stavano orando e le asine pascolavano nelle vicinanze. Quando i sebei sono piombati loro addosso e li hanno portati via, hanno passato a fil di spada i servi. Io solo sono scampato per venire a dirtilo. Egli stava ancora parlando quando giunse un altro e disse: il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha investito pecore e servi e li ha divorati. Io solo sono scampato per venire a dirtilo. Egli stava ancora parlando quando giunse un altro e disse: i caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sui cameli e li hanno portati via, e hanno passato al filo di spada i servi. Io solo sono scampato per venire a dirtilo. Egli stava ancora parlando quando giunse un altro e disse: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso venuto dal deserto ha investito i quattro angeli della casa, che è caduto sui giovani ed essi sono morti. Io solo sono scappato per venire a dirtelo. Mi fermo lì. Vogliamo considerare quello che è successo. In un giorno, una martellata orribile dopo martellata, dopo martellata, dopo martellata. Ricordate una cosa. Giobbe, essendo un uomo buono, aveva grandi cuori per i suoi numerosi servi. E non sono rubati solo tutti i suoi animali, alcuni morti, alcuni portati via, ma tutti i suoi servi, tranne una manciata, questi quattro sembra, sono stati uccisi. Aveva numerissimi servi, ed erano come famiglia per lui. Ha perso tutti i suoi beni, e ha perso tutti i suoi servi, tranne questi quattro che Dio ha fatto sopravvivere per poter dire a lui. E poi ha perso tutti i suoi figli. Tutti i suoi figli in un colpo. Terribile. Terribile. Quindi è stata una giornata che è successo a pochissime persone nel mondo, nella storia del mondo. Parliamo di mali. Terribili. Ha perso tutto, tranne la salute, che vedremo in capitolo 2, perderà, e tranne la moglie, che vediamo in capitolo 2, non era un incoraggiamento. Chiaramente, e questo infatti è uno dei punti principali di Giobbe, di questo libro. Giobbe non aveva alcuna idea del motivo per cui era successo tutto questo. Lui non aveva minima idea perché era successo questo. Non aveva peccato. Dio non ce l'aveva con lui, tutto andava bene fino a quel punto, non c'era qualche preavviso. Infatti nel libro di Giobbe, influenzato dagli amici non buoni, dopo di questo Giobbe comincerà ad avere dei dubbi, della confusione, perché vuole capire, spinto da questi uomini non buoni, lui vuole capire il motivo per cui è successo tutto. E molto spesso noi vogliamo capire il motivo. Infatti, una cosa molto grave è quando chiediamo a Dio perché. Perché? Perché? Mi ricordo una signora, il marito è morto abbastanza giovane, e ho visto 2 o 3 anni dopo la morte di questo marito, 2 anni, se non sbaglio, e mi ricordo che lei diceva: amareggiata al massimo, io non posso avere pace finché non capisco il perché. E ho detto: signora, sorella, non avrai mai la pace, perché Dio non ci dice il perché. Infatti lei non aveva pace, perché aveva un perché che Dio non dà. Infatti, andando avanti, Dio volendo, vedremo quello in Giobbe. Giobbe non capiva minimamente il perché di tutto questo male. E per questo la reazione di Giobbe, che stiamo per leggere, è un esempio giustissimo di come bisogna reagire nel male, come e perché si reagisce così. Andiamo avanti a vedere la sua reazione a tutto questo male. Leggo da 20 a 22. Allora, tutto questo male è terribile. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello, si rase il capo, poi cadde a terra e adorò. E disse: nudo sono uscito dal grembo di mia madre, e nudo vi ritornerò alla terra. L'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno. E in tutto questo Giobbe non peccò e non accusò Dio di alcuna ingiustizia. Allora voglio notare alcuni dei passi in questo brano. Prima di tutto, Giobbe manifesta la sua grande tristezza. Si stracciò il mantello e si rase il capo, che in quell'epoca era un segno di grande cordoglio. Non è mancanza di fede avere tristezza per la perdita di persone care. Non è sbagliato minimamente avere grande tristezza quando perdiamo qualcuno caro. Dio ci ha creati con la capacità di amare e una parte di amare e di sentire tristezza quando la persona amata viene a mancare. Però Giobbe non solo manifesta la sua tristezza facendo cordoglio. Cosa fece? Cadde a terra e... cosa fece? Adorò. Egli adora Dio, lodando Dio perché Dio è sovrano ed in controllo. Riconoscendo che Dio è giusto ed è buono in tutto quello che fa, anche quando lui non capiva minimamente perché Dio ha fatto. Quindi la prima verità, Giobbe è triste e manifesta la sua tristezza. Non nasconde, non cerca di dire, oh, io ho fede, non ho tristezza. No, aveva grande tristezza, grande cordoglio. Ma poi in mezzo alla sofferenza adora Dio. Seconda cosa, importantissima, la seconda verità qui, è che Giobbe riconosce, e quanto cambia come affronti le sofferenze, riconosce che non merita nulla di buono. Notate le sue parole in 21. Nudo sono uscito dal grembo di mia madre, e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato, e l'Eterno ha tolto. Dichiarando che è nato nudo, e che tornerebbe ad essere nudo alla morte, sta dicendo, io per conto mio non ho portato niente di mio, perché non avevo niente. Nulla, nulla di quello che ho era da parte mia. Tutto quello che ho avuto mi è stato dato. La famiglia, moglie, figli, servi, animali, tutto mi è stato dato. Perché non avevo nulla di questo quando sono nato. Dove altro leggiamo un brano che dice che nulla che abbiamo è perché l'abbiamo per conto nostro? Primo Corinzi 4, 7. Così dice? Che cosa hai che non hai ricevuto? Sta dicendo la stessa cosa di Giobbe. Cosa hai che non hai ricevuto? Cosa hai di buono, di capacità, di intelligenza, di opportunità, di forza, di beni che non hai ricevuto da Dio? Allora perché ti vanti come se non avessi ricevuto? Allora Giobbe non aveva quell'orgoglio. Giobbe diceva, sta dicendo, io sono nato con nulla. Questo è tanto importante, perché lui sta dicendo, non merito nulla. E non solo, non devo aggrapparmi a nulla. Perché tutto quello che aveva, gli era stato dato, e questo è importante perché vale per te, gli era stato dato per solo un tempo, non per sempre. Uno dei nostri problemi più grandi è ciò che ci fa stare molto male inutilmente quando perdiamo qualcosa prezioso è che dimentichiamo che tutto ciò che abbiamo di buono e di bello è un dono datoci da Dio per un tempo limitato. E Dio non ci dice quanto è quel limite. Per alcuni può essere anni, 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 decenni. Per altri può essere un tempo molto breve. per certe benedizioni, puoi lasciarle nella vita per tanti anni, altri ci dà per poco tempo. Spesso, purtroppo, iniziamo a pensare che quello che abbiamo sia in qualche modo un diritto nostro, qualcosa che in qualche modo quasi meritiamo. Certamente, se io meritassi qualcosa, e se mi venisse tolta, mi sta a fare male di perderla, non solo per la mancanza, perché sarebbe un'ingiustizia. Scusami, se una cosa che io merito mi viene tolto, mi turba l'ingiustizia quanto la perdita, se non di più. Però se io riconosco, come Giobbe riconosceva, che non merito nulla di tutti i buoni doni che Dio mi dà, se io mi rendo conto che ogni buon dono viene da Dio per grazia, e che spetta a Dio decidere darmi, e spetta a Dio togliere quello che vuole togliere, perché lui, Giobbe, dice quello il Signore ha dato, il Signore toglie. Allora, la perdita, avrò la tristezza della perdita, ma avrò il mio cuore pieno di pace. Perché non sarò amareggiato. Se Dio mi toglie un figlio che è ancora piccolo, o giovane, io posso dire, Signore, non era il mio, mi hai prestato quello che era tuo e hai scelto di prestarmelo per quei pochi anni. Allora, sei giusto in quello che fai, grazie per quegli anni. Sono triste, ma ho pace perché io non meritavo quei anni. Trasforma come vediamo e viviamo le perdite della vita. Giobbe aveva pace, nonostante la sua tristezza, perché Giobbe sapeva che l'Eterno aveva dato e che l'Eterno aveva tolto. Giobbe non capiva minimamente il motivo per cui il Signore aveva tolto, ma non capiva nemmeno perché aveva dato. Ma egli capiva che Dio è sovranamente in controllo di tutto, perciò tutto quello che Dio fa è giusto. Domanda: quante persone avete mai sentito chiedere perché quando Dio ha tolto qualcosa di preziosa? Avete mai sentito qualcuno chiedere perché? E quante persone avete sentito dire ma perché quando Dio ha dato benedizioni che non hanno fatto nulla loro per meritare? Nessuno. Ma scusate, è più problematico dire ma perché Dio ha dato a me peccatori queste benedizioni anziché perché Dio ha tolto? Ma io non credo di aver mai sentito qualcuno domandarsi ma perché Dio mi ha dato queste benedizioni? Non credo di aver mai sentito questo. Ma quanti ho sentito chiedere brontolando perché Dio ha tolto qualcosa che loro non avevano meritato. Era un dono dato per un certo tempo. E perciò Giobbe, capendo questa verità, capendo di non meritare, chiude questo dicendo l'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Giobbe era un uomo timorato di Dio e viveva adorando Dio. Giobbe aveva fede nelle vie del Signore, pur sapendo che non capiva quella via. Non so perché Dio ha fatto questo, ma so che Dio ha fatto per i suoi buoni motivi. Se io devo capire il perché prima di avere pace, non avrò pace. Perché non sto camminando per fede. Sto dicendo che voglio camminare per visioni. Mostrami il perché, spiegami e poi posso stare bene. Ma non c'è più fede in quello. E infatti Dio non si abbassa a rispondere in quei casi, perché Lui vuole fortificare la nostra fede. E allora il capitolo conclude con 22. In tutto questo, Giobbe non peccò e non accusò Dio di alcuna ingiustizia. In tutta questa sofferenza, in tutta questa grande perdita, in tutto questo disastro in cui la sua vita è crollata, Giobbe non peccò e non accusò Dio di alcuna ingiustizia. Voglio ripetere che Giobbe non aveva alcuna idea del perché. Questo è importante. Era nel buio totale per quanto riguarda il perché. Però Giobbe sapeva che Dio è giusto. E diceva: Signore, non capisco nulla, ma tu sei giusto e nulla di quello che hai fatto, hai permesso, è ingiusto. Non perché capisco, ma perché so chi sei. E Giobbe si è aggrappato a questa verità. E voglio dirvi una cosa. Giobbe sapeva molto meno di chi è Dio di quanto sai tu. Non aveva la rivelazione che abbiamo noi. Non sapeva tante verità che noi sappiamo. Ma capiva il carattere di Dio. E quello gli bastava per prove che probabilmente nessuno di noi mai affronterà. Quante volte ci lamentiamo di cose infinitamente più piccole di questo? Cosiddette ingiustizie. Quante volte hai ricevuto qualche peccato? Scusate. Questi caldei, sabei, questi uomini che sono venuti ad uccidere i suoi servi e rubare le sue animali. Giobbe aveva fatto qualcosa contro di loro? Nulla. Allora, se si tratta di subire i peccati ingiusti, questi erano, umanamente parlando, peccati grossi, ingiusti, che Giobbe ha subito. E quanti rancori vedi in Giobbe? E quanto rabbia, ma perché hanno fatto questo contro di me? Cosa ho mai fatto loro? Non vedi nulla di quello. Giobbe sapeva di non meritare il bene e vorrei applicare questo a noi. Tu meriti che gli altri ti trattino con rispetto? Meriti quello? Non dico è giusto davanti a Dio, ma tu meriti quello? E infatti la risposta vera è no. Cioè, se loro non lo fanno, magari peccano contro Dio, ma tu non meriti che lo fanno. Devono fare perché Dio lo comanda, non perché tu hai qualche merito. Perché se Dio dovesse lasciarci essere trattati come meritiamo, tutti dovrebbero trattarci con solo male. Ma ogni buon dono viene da Dio. Qualunque gentilezza che noi riceviamo è per grazia. E noi mettiamo condanna eterna, adesso. Che vuol dire non meritiamo alcun bene, non meritiamo alcuna benevolenza, alcuna bontà, alcun sorriso, alcuna gentilezza, alcuna parola incoraggiante, alcun amore. Non meritiamo alcun bene, ma quanto bene riceviamo. E chi è che si lamenta perché arriva bene che non ha meritato? Giobbe è veramente un esempio per noi. Ognuno di noi ha e avrà momenti e stagioni di sofferenza e di perdita in questa vita. Questo fa parte del piano di Dio, ci divezza da questo mondo. Però sono proprio in questi momenti che possiamo o avere la nostra fede rafforzata oppure cadere nel peccato. Ciò che determina come reagiamo e se comprendiamo e ricordiamo che non meritiamo nulla di buono, e perciò tutto ciò che abbiamo di buono è un dono da Dio, dato da Lui, nel modo e nel momento e per la durata che Egli solo sa di essere giusto. Quanto meriti di avere i tuoi cari? Quello dipende da... Tu non meriti niente. Quindi se Dio decide di darti una persona cara per un anno, 6 anni, 16 anni, 60 anni, Dio sa cosa darti. E quando Dio dice adesso il tuo tempo con quella persona finisce. Tu che sognavi tanto vedere tuo figlio crescere, non è nel mio piano per quello. Allora grazie per gli anni che mi hai potuto, che mi hai lasciato goderlo. O goderla. Tutto ciò che Dio fa è giusto. È giusto quando ci dà un dono che non meritiamo, è giusto quando dice adesso tolgo via quel dono che ti avevo dato per grazia per quel periodo. Un'altra verità da ricordare, grande consolazione in questo. Satana non ha alcun potere di farci del male se non permesso da Dio passo per passo. Non dobbiamo temere Satana, dobbiamo avere solamente un santo timore di Dio, perché Satana non può fare nulla, non può alzare il dito contro di noi se non è permesso da Dio. Non dobbiamo mai accusare Satana, non dobbiamo mai temere Satana, non dobbiamo mai pensare che Satana ha mandato questo male. Satana non può mandare un male se non ha ricevuto in anticipo permesso preciso da Dio. E poi Satana neanche capisce che Dio quel male serve per il nostro bene e la sua gloria. Infine, vogliamo incoraggiarci a esaminarci, ciascuno esamini se stesso, per riconoscere se stiamo, come Giobbe, persone integre e rette, camminando in giustizia, non lasciando il peccato, ma confessando il peccato appena arriva. Siamo persone che temiamo Dio e fuggiamo il male. Solamente se viviamo così possiamo godere il dono prezioso, il dono più prezioso di tutti i doni. E cos'è? Qual è il dono più prezioso di tutti? Non è la famiglia, chiaramente non è la salute, non è i beni. Qual è il dono più prezioso? Comunione con Dio in Gesù Cristo. E quando noi viviamo cercando e desiderando le cose di lassù, godendo le benedizioni terrene, ma sapendo che sono temporanee, quando Dio dice adesso quello non è più per te, noi possiamo, se è una persona cara, possiamo avere cordoglio. Se è la salute, possiamo dire Signore, erano buoni anni, ma quello che mi rimane voglio vivere anche quelli per te. Tu hai dato, tu hai tolto, sia benedetto il tuo nome. Sei giusto in tutto quello che fai. Questo sei tu. Quando una sciocchezza come il traffico che non è come vuoi, un'ingiustizia al lavoro, colleghi o capi che ti trattano in un modo ingiusto, come reagisci? Arriva qualche multo, qualche cosa da pagare ingiusta, qualcuno ti frode, come reagisci? Arriva in situazioni che ti portano a soffrire, cattiverie, peccati dagli altri, come reagisci? Arrivi avvenimenti che ti fanno essere strapieno, che non hai tempo per te, e sei stanco, come reagisci? O che possiamo imparare a reagire come Giobbe. Quando c'è sofferenza non è peccato di stare male, ma stare male adorando Dio. Stare male riconoscendo Signore, adesso è un periodo difficile, ma non merito. Il bene che ho adesso non merito. E quel bene che avevo, che ho perso, era da te per il tempo che era giusto. Ti adoro, oh Signore, ti adoro, oh Signore. Avendo fede, non vedendo il perché, ma avendo fede che Dio è in controllo. Prego che possiamo camminare così per avere la pace che ci serve in questi momenti. C'è ancora più da vedere in questo libro. Vogliamo vedere ancora di più, Dio volendo, nelle prossime settimane. Ma per adesso voglio ringraziare un Dio che è così in controllo da colmare le nostre vite con le sue benedizioni e la sua cura, in modo da produrre la benedizione più grande di tutto, l'eternità con sé. E se non hai Gesù Cristo, non è così per te. Se non hai Cristo, Dio non gestisce la tua vita per bene. Hai bisogno di Cristo per quello. Corri a Cristo. E chi ha Cristo, corri a Cristo, cammina con Lui. Preghiamo. Padre nostro che sei sovrano, sovrano nei cieli. Tu che sei maestoso, gestisci tutto, Padre, non solo le cose grandi, ma le cose piccole. Infatti leggiamo in Matteo che nemmeno un passero cade a terra se non secondo la tua volontà. Tu perfino numeri i capelli sulla testa, che vuol dire che non cade nemmeno un capello senza il tuo volere. Tu sei in controllo di tutto. Oh Padre, quanto spesso manchiamo la fede che dovremmo avere. Quanto spesso dimentichiamo che tu sei in controllo. Quanto spesso ci agitiamo come se fosse ingiusto la perdita di qualcosa di speciale o caro a noi, quando in realtà non meritiamo nulla. Siamo entrati nel mondo senza nulla. Lasciamo tutto. E tutto quello che abbiamo nel frattempo è solo da te, deciso da te, dato da te e al tempo giusto tolto da te. Oh Padre, aiutaci ad essere integri, retti e temere Dio e fuggire dal male. Vogliamo seguire l'esempio di questo uomo temerato di Dio. Vogliamo vivere in tal modo di essere luce, perché camminiamo nella luce, ci aggrappiamo alla luce e speriamo nella luce, non dei doni temporanei che ci dai. Grazie per la tua parola. Applica questa verità ai nostri cuori. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo, il Signore vivente. Amen.